Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettele in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e che osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatto, e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ha promesso. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente, siano stabilite le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode
a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Continuando il suo insegnamento circa il superare la giustizia dei farisei, Gesù disse ai suoi discepoli: E avete anche inteso che cosa è stato detto agli antichi? Amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se voi amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Non fanno così che i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Allora, anche stamattina diciamo che è la continuazione non proprio conseguenziale, ma nel contesto, infatti, di questa parte del capitolo quinto abbiamo detto ieri che fa seguito alle beatitudini ed era la seconda parte del capitolo quinto che ci presenta Gesù come colui che porta a compimento la legge e però adesso insegna ai suoi discepoli a entrare in questo compimento, cioè se Gesù è il compimento della legge, i discepoli dovranno testimoniare che davvero Gesù è il compimento, ma come testimoniarlo? testimoniarlo, come dicevo appunto ieri all'inizio di questo insegnamento, superando la giustizia dei farisei e degli scribi. E poi, per aiutare i discepoli a capire appunto come superare la giustizia dei farisei e degli scribi per entrare nel compimento, quindi per essere testimoni del compimento, Gesù rilegge alcuni passi della legge. Ieri abbiamo sentito il primo passo, non uccidere. Poi oggi praticamente è l'ultima parte di questo insegnamento sulla rilettura di alcuni comandamenti. E l'ultimo passaggio è quello di stamattina. Amerai, è stato detto, amerai il prossimo tuo, odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. E così appunto con questo passaggio si conclude questa parte dell'insegnamento circa la rilettura dei comandamenti, quindi il superamento della giustizia dei farisei e degli scribi, quindi l'entrata nel compimento. Ma andiamo a capire, come ieri abbiamo cercato di capire il superamento del comandamento non uccidere, quindi il compimento di questo comandamento, anche stamattina proviamo a capire il superamento di questo comandamento e quindi il compimento di questo amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Che cosa voleva dire Gesù ai suoi discepoli? Che cosa voleva insegnare? Ecco, l'insegnamento che Gesù vuole lasciare ai suoi discepoli è abbastanza impegnativo, perché è la finale, la conclusione. Voi dunque. Quindi voi dunque vuol dire che adesso vi riassumo che cosa intendevo dire. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Allora, la perfezione dei suoi discepoli deve essere la perfezione del Padre. E quindi i discepoli vuol dire che sono entrati nel compimento. Ma siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. E in che cosa consiste in questa citazione di Gesù? In cosa la fa consistere la perfezione del Padre? E lo dice con un'altra immagine, quando dice il Padre vostro che è nei cieli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Allora, Gesù presenta il Padre così, che fa sorgere il sole sui buoni, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E poi dice, questa è la perfezione del Padre mio, ma questa è la perfezione che deve essere anche la vostra. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E allora diventare così, come si fa? Cioè, che cosa intende dire Gesù presentandoci il Padre che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti? Come ce lo presenta? Cosa voleva dire? E quindi, come facciamo noi a entrare in questa perfezione? In questo modo di presentazione del Padre, quindi, ci viene presentato un Dio che non agisce in base al merito degli uomini. Infatti, Dio non fa sorgere il sole perché tu sei buono, non fa sorgere il sole perché tu sei cattivo, non fa piovere perché tu sei giusto e non fa piovere perché tu non sei giusto. Perché il Padre agisce non in base a quello che tu fai e a quello che tu meriti, ma il Padre, è interessante la lettura, il termine usato da Gesù, no? Perché poteva benissimo dire siate perfetti o come perfetto Dio,
siate anche voi come Dio. No, allora, come padre, quindi la scelta di questo modo di presentare Dio è importante, perché il padre fa sorgere il sole, fa scendere la pioggia, non perché gli uomini devono essere premiati o al contrario devono essere castigati, ma siccome che il padre è il principio di ogni vita, è chiaro che il padre sa che agli uomini serve il sole e l'acqua. E la lettura è questa, eh? Quindi non è che il padre dia queste cose perché gli uomini hanno fatto delle opere, delle azioni meritevoli. No, no, è un principio di vita. Perché i due simboli, il sole e l'acqua, sono simboli della vita. Perciò Dio è padre perché dà vita indipendentemente da come sono i figli. Il padre non cesserà mai di essere principio di vita, nonostante i figli non lo vogliano, ingiusti o cattivi. Ecco allora la prima perfezione del padre, che non agisce mai a seconda dei meriti o a seconda di quello che possono essere i comportamenti degli uomini, ma il suo agire è solamente un agire in se stesso. Il padre non si smentisce mai per quello che è sempre padre. Quindi, se il sole e la pioggia servono a dar vita all'uomo, è chiaro che il padre non cesserà mai di mandare il sole, di mandare la pioggia, anche se gli uomini si comportano in un modo ingiusto o diventano cattivi. L'essere cattivo o l'essere ingiusto dell'uomo non produce assolutamente la situazione di privazione di ciò che serve al vivere dell'uomo. Il padre è sempre principio di vita. Ma per fare questo? Per fare questo è necessario capire una dimensione di Dio, no? Del padre. Perché il padre può agire così? Perché il padre vive in se stesso, cioè non è che se non ci fossero gli uomini non ci sarebbe neanche Dio, è proprio il contrario. Se non ci fosse Dio, forse non ci sarebbero neanche gli uomini. Quindi Dio è principio di vita in se stesso, quindi non ha bisogno di niente per poter dire io sono. Dio è anche senza tutto quello che c'è. Perciò lui è davvero la pienezza. E proprio perché è pienezza, Dio non è condizionabile. Dio non è soggetto ai mutamenti degli uomini, perché lui è pienezza. Se Dio fosse o esistesse perché ci sono gli uomini, perché c'è il mondo, perché c'è la creazione, diciamo, e siccome c'è la creazione, siccome gli uomini servono a far vivere Dio, non è vero, è il contrario. Dio è pienezza in se stesso. Perciò potrebbe anche non esserci il mondo, potrebbe anche non esserci l'uomo, ma Dio è se stesso, è pienezza. Ecco, questo è importante capire, perché dobbiamo fare anche noi così, dobbiamo arrivare a quella perfezione lì, dopo vedremo come. Ma proprio perché è pienezza, non c'è niente in lui che lo possa determinare. Quindi l'uomo è cattivo, ma non determina niente in Dio. L'uomo è ingiusto, ma non determina niente in Dio, perché Dio non cambia assolutamente il suo agire da padre. Perché il suo agire è attinto non dal comportamento degli uomini, bensì dalla sua pienezza. Ecco allora, questi passaggi sono molto importanti, anche sono un po' complicati nel capirli, ma alla fine sono semplici. Ma purtroppo Gesù dice: e voi dovete essere perfetti come il Padre. Allora, come facciamo a raggiungere questa perfezione? E qui è il punto. Come facciamo noi a diventare, direi così, immutabili di fronte alle varie reazioni degli uomini? Infatti, era necessaria una legge per frenare le reazioni degli uomini di fronte alle diverse situazioni. Quindi bisognava creare una legge che regolasse, proprio perché l'uomo non è in grado della perfezione di Dio. L'uomo agisce a seconda di come è provocato. Ci voleva la legge. Quella legge che appunto arriva a dire: amerai il tuo prossimo e guarda, odierai il tuo nemico. E dicendo questo, in un certo senso, la legge va ad aiutare l'uomo che non è ancora in grado di perfezione. Infatti, così è stato detto agli antichi. Non avevano ancora raggiunto la capacità di perfezione. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. E qui comincia Gesù a dire: ma sì, la legge, ma la legge non conduce alla perfezione e non rispecchia la perfezione di Dio. La legge è stata data proprio perché c'era la debolezza dell'uomo nell'affrontare queste situazioni, cioè nell'affrontare il rapporto tra amici e nemici. Allora, la perfezione invece è: ma io vi dico, amate i vostri nemici. E questo invito ti porta ad avere in te stesso la prima caratteristica di Dio. Dio è immutabile, nel senso che Dio continua ad essere Padre in tutte le situazioni, sia che gli uomini siano giusti, sia che siano ingiusti, sia che siano buoni, sia che siano cattivi. Il Padre non muta, perché il Padre chiaramente è pienezza in se stesso. Allora, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, comporta prima di tutto, da parte nostra, il raggiungimento della nostra perfezione, della nostra pienezza. Quando noi raggiungiamo la nostra pienezza? Quando veramente sentiamo in noi di aver raggiunto questa pienezza? E la risposta è una sola: quando, cioè, noi abbiamo capito che cosa vuol dire rinnegare noi stessi. Perché se tu rinneghi te stesso per Gesù, ovviamente è Gesù che agisce in te, come in Gesù era il Padre che agiva. Infatti, Gesù è il primo, no, che da uomo ha riflesso nella sua vita la perfezione di Dio. Infatti, chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù ha fatto sì che la sua umanità riflettesse la presenza del Padre. Quello che io faccio lo vedo fare da Lui, quello che io dico lo sento dire da Lui. Ma come ha fatto Gesù, appunto, ad essere capace di riflettere nella sua umanità la perfezione di Dio? Eh sì, se andiamo a scavare bene in Gesù, cosa troviamo? Troviamo che Gesù ha mostrato nella sua vita questo primo grande passaggio: ha saputo rinnegare se stesso. Perché non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Quindi il rinnegamento di sé ha portato Gesù uomo a vivere nella sua vita solamente l'obbedienza al Padre suo. E perciò in Gesù c'è tutta la pienezza. Perché? Perché mettendosi a disposizione di Dio, Dio dà a Gesù la sua pienezza. Infatti, questo è il figlio mio prediletto in cui ho posto tutta la mia compiacenza. Quindi, noi come facciamo a raggiungere questa pienezza? Per poter essere capaci di capire come agire nella perfezione di Dio. Come facciamo a raggiungere la pienezza? Anche noi dobbiamo fare lo stesso passaggio, perché Gesù ce l'ha chiesto. Rinnega te stesso. Perché se non rinneghi te stesso, è chiaro che hai sempre bisogno della legge. Amate i vostri vicini, i vostri amici, odiate i vostri nemici, perché è una difesa. È una difesa di te stesso. Cioè, tu guardi gli uomini, ma li guardi con i tuoi criteri, a seconda di cosa provocano in te. Quindi se tutto sommato sei spaccato, perché a seconda di come gli uomini si comportano, tu agisci. E questo ti sembra sia una cosa che dà maturità, dà consistenza, invece denuncia la tua incapacità di essere pienezza. Perché se tu sei pienezza, il tuo comportamento, il tuo porti, non cambia mai, non muta mai. Né di fronte ai tuoi amici, né di fronte ai tuoi nemici. Anzi, se il tuo comportamento è stabile, perché tu dentro hai pienezza, non esistono più per te gli amici e i nemici. Esistono gli uomini, ai quali tu devi porre la perfezione di Dio. E ecco perché il Padre fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Ma davanti al Padre, quando il Padre decide di far sorgere il sole e di far piovere, il Padre vede gli uomini, no? E però non li vede come noi. Il Padre non li vede buoni o cattivi, giusti o ingiusti. Li vede come uomini, come la sua immagine e la sua somiglianza. Perché vede che gli uomini però vogliono essere cattivi, vogliono essere buoni, vogliono essere giusti, vogliono essere ingiusti, ma quando lui li guarda, non li guarda con l'intento di discriminare il buono dal cattivo, il giusto dall'ingiusto. Semmai li guarda ancora sempre come i suoi figli, cioè come coloro che sono la sua immagine, la sua somiglianza. Ed era attristato perché gli uomini non capiscono. Ora, la perfezione di Dio è proprio questa, che non si lascia condizionare da come sono gli uomini, ma si pone sempre con l'atteggiamento suo, quello di Padre. Allora anche tu devi essere perfetto come il Padre, no? E la perfezione comincia da qui, come ci poniamo di fronte agli uomini. Certo che per noi è abituale, no? Dire, ah, quello lì sì, quello là no, quello sì, quello là no. Cioè la nostra difesa ci porta veramente a discriminare continuamente. Ma questa non è la perfezione del Padre. Anzi, Gesù dice, e se tu dovessi vedere i tuoi nemici, prega per loro. Ecco qua, pregate per quelli che vi perseguitano addirittura. Perché? E perché in voi non ci deve essere discriminazione di buono o di cattivo, di giusto o di ingiusto, perché il Padre non lo fa. Anzi, dentro di voi ci deve essere la volontà di recuperare quelli che si mostrano cattivi, si mostrano ingiusti. Non è che il Padre non veda che l'uomo è cattivo, che l'uomo è ingiusto, ma lui li guarda non in base all'essere cattivo o all'essere ingiusto, li guarda come a chi ha perso la vera dimensione. Perciò il suo agire è cercare di fargliela recuperare. Il pastore va a cercare la pecora smarrita. Ecco cosa vuol dire essere perfetti come il Padre. Vuol dire atteggiarsi in questa maniera nei confronti degli uomini che purtroppo nei tuoi confronti possono essere buoni o cattivi, giusti o ingiusti. Lo sono con Dio, immaginarsi con te. Perciò anche tu davanti a questa situazione devi saperti sempre porre allo stesso modo di Dio. E Gesù appunto vuole che i suoi discepoli si formino su questa verità, perché la loro giustizia deve essere superiore a quella dei farisei. e quindi devono entrare nella pienezza. Infatti, pregate per quelli che vi perseguitano, ma affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il sole, eccetera. Quindi Gesù insiste che i suoi discepoli assumano questa perfezione di Dio. Certo, ripeto, che per poter essere capaci di questa perfezione è necessario che noi abbiamo una convinzione, che la nostra perfezione sta proprio nel fatto che in noi agisce solamente la presenza di Gesù. Ora, è certo che se la nostra perfezione la andiamo ancora a elemosinare, a raccogliere dalle nostre soddisfazioni, quelle soddisfazioni che possono anche solo essere queste, quelle del modo di pensare, quando io dico io penso che sia così e tu pensi che sia così, pensalo pure, ma se quel penso che io sia così diventa determinante per il tuo agire, fai attenzione che è pericoloso. Perché? E perché tu non agisci più in forza del Padre tuo, il quale vede, ma come si pone? Non in base a quello che vede, si pone in base alla coerenza con se stesso, la sua fedeltà. Il Padre non cessa di essere Padre, neanche verso i figli ribelli. Perché? Perché il Padre è fedele fino in fondo. Perciò tu pensi, sì, pensi, d'accordo, ma il tuo pensare, se crea ancora questa situazione di incapacità di essere coerente al comportamento, perché appunto i tuoi comportamenti, quando tu dici io mi comporto secondo quello che penso, secondo quello che ho dentro, no? Stai tranquillo che tu farai l'esperienza della frammentarietà. Perché a seconda di cosa tu hai davanti si modula il tuo comportamento. Praticamente tu non sei mai te stesso, praticamente, anche se secondo te sei te stesso, perché fai sempre quello che pensi. Ma non è vero, perché se fosse così saresti uguale in ogni situazione, come uguale il Padre. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che ne c'è. Tutto può succedere attorno. È certo che ci saranno anche i tuoi nemici. Infatti Gesù dice, pregate per coloro che vi perseguitano, i vostri nemici. Ma il punto non è che non devi avere nemici. Il punto è che non è il punto che non ci siano più le persone che ti si pongano con inimicizia, addirittura come persecutori. No, 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 no. Il punto è un altro. È il come tu ti poni di fronte anche ai tuoi nemici. Quei nemici che non hai creato tu. Quei nemici che non sono conseguenti ai tuoi comportamenti, quei nemici che sono tuoi nemici per ragioni loro, però il punto è un altro. Sei tu che devi metterti in condizione di dire, ma io come mi pongo? È lì che Gesù dice, dovete porvi come si pone il Padre vostro che è nei cieli. Allora, non è il fatto che tu devi arrivare al punto di non avere nemici. Di solito chi non ha nemici è perché è molto diplomatico. Chi non ha nemici di solito è perché è ipocrita, perché sa giostrare i comportamenti e quindi sa usare le convenienze. Ma chi vive nella verità deve esporsi, deve avere nemici. Li ha avuti Gesù. Perciò il punto non è non avere nemici, il punto è quando tu hai nemici non perché tu hai dichiarato nemico qualcuno o hai dato l'occasione di questa inimicizia, ma tu perché hai nemici a causa del tuo modo di vivere, allora è qui che devi metterti nella condizione della perfezione del Padre. Come tu agisci? Come ti poni? Ti poni come vuoi tu o ti poni secondo quello che ti dice il Signore Gesù? Ecco allora, la perfezione del Padre. Non cambiare quello che sei, non diventare, come dire, mutevole a seconda delle situazioni, a seconda dei rapporti, no? Tu non devi essere mutevole, devi essere sempre te stesso. Ma te stesso non nel senso psicologico della parola, te stesso nel senso di chi attinge continuamente solo dal Vangelo di Gesù, perché è lì che c'è la perfezione del Padre. Allora ecco, anche stamattina vogliamo chiedere al Signore che ci faccia capire sempre più l'urgenza di questo passaggio, perché Gesù lo pone proprio come una dimensione che riguarda la struttura dei suoi discepoli. Oggi diremmo la struttura di chi vuole essere cristiano. Infatti, la vostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. Ecco, e anche stamattina, ricevendo la comunione, chiediamo proprio al Signore che rafforzi in noi questa chiarezza. Noi vogliamo essere costantemente rivolti a Gesù, perché tutto il nostro agire sia un agire attinto solamente da Lui. E quello che noi dobbiamo dare è sempre quello di dire: con il mio atteggiamento, con il mio comportamento, ho dato la presenza di Gesù. Come Gesù diceva: col mio comportamento ho sempre dato la presenza del Padre mio, perché io ho fatto quello che ho visto fare. Ho detto quello che ho sentito dire. E davvero anche questa comunione di stamattina ci porti a rafforzare in noi non la capacità di decidere se uno è giusto o se uno è ingiusto, se uno è buono o se uno è cattivo, ma no, ma noi dobbiamo avere la capacità di porre sempre noi stessi in coerenza a Gesù di fronte a qualsiasi situazione che possa generare giustizia o ingiustizia, bontà o cattiveria, ma questo a noi non deve interessare. A noi interessa capire se in tutte le situazioni sappiamo porci con coerenza al Vangelo di Gesù. Non ci lasciamo condizionare da quello che può essere attorno a noi l'atteggiamento degli uomini. E allora ecco cosa vuol dire amare anche i propri nemici. Vuol dire che nessuno, in nessuna maniera, riesci a convincerti di agire non in conformità al Vangelo di Gesù. Al Signore, allora, che stamattina chiediamo proprio questa forza, e gliela chiediamo dicendo che questa forza a noi deriva solamente se dentro facciamo una decisione, che tutto deve essere guidato solo dall'obbedienza alla Sua parola. È Lui che decide i nostri comportamenti. E allora chiediamo questa fedeltà alla Sua parola con la preghiera numero 3.